Allora, con te torniamo un pochino alla nostra rassegna stampa di quest'oggi, che è stata incentrata in molta parte sulla cosiddetta crisi dei migranti al confine fra Polonia e Bielorussia, una crisi che peraltro sembrerebbe essere in fase di risoluzione, una risoluzione purtroppo piuttosto negativa per le persone che si trovano lì, diciamo, dal lato sbagliato della frontiera, ma insomma staremo a vedere. Ecco, noi ti abbiamo disturbato stamattina perché ovviamente in quello che succede al confine fra Polonia e Bielorussia l'interesse da parte della Russia ovviamente è molto forte. Da più parti si è parlato di, insomma, una qualcerta presenza russa per quanto riguarda i consigli o l'appoggio dato a Lukashenko in questa vicenda. Putin stesso ha preso ufficialmente la parola più volte sulla questione. Ecco, ti lascerei subito la parola per raccontarci intanto come viene raccontato lì da voi quello che succede al confine fra Polonia e Bielorussia, e poi, come dire, qual è il ruolo del Cremlino in tutto questo, se
Ma
c'è
io
un ruolo.
Io comincerei dall'ultima domanda, perché le due cose sono collegate, e secondo me anche rispetto a quello che si scrive in Italia, il Cremlino, che non è proprio un'agenzia di beneficenza, ha tanti problemi, ma questa storia della crisi migratoria ai confini con la Polonia è tutta una creazione di Lukashenko, che è riuscito a colpire nel punto debole di quella che è la fortezza Europa, cioè la questione dei migranti, sapendo che i governi di Polonia e di Lituania e anche degli altri paesi baltici sono fra i governi più ostili a ogni tipo di soluzione della crisi migratoria. Come l'Italia lo sa benissimo, di volta in volta le richieste di redistribuzione dei migranti sono sempre state bloccate da questi paesi. Spesso si fa l'errore in Italia di vedere Lukashenko come un burattino di Putin. In realtà Lukashenko è un abile manovratore, è uno che è al potere dal 94, è uno che è sopravvissuto a una crisi forte come quella del 2020 ed è capace di manipolare Putin. È capace di manipolare Putin, che si trova in una situazione comunque complessa, che è quella della transizione verso il 2024, e l'elite, l'establishment russo attorno a Putin ha paura essenzialmente di una cosa, che la Russia possa trovarsi da un giorno all'altro a perdere posizioni, a perdere terreno, come era accaduto in Ucraina e come poteva accadere in Bielorussia. Quindi io comincerei da questo. Su come poi viene rappresentata e su come i russi vedano questa crisi, beh, bisognerebbe capire che c'è una frase che è diventata un aforisma di Putin, su Ichni Brasaim, i nostri non li abbandoniamo, anche quando fanno atti e azioni che possono creare grande scompiglio, come nel caso di Lukashenko. Quindi la Russia, che nel 2015 un po' irrideva alla Merkel e all'Europa che si era aperta al flusso di migranti dal Medio Oriente, ora i canali della propaganda russa sono tutti pieni di parole amorose nei confronti dei migranti, poveri migranti che muoiono al confine con la Bielorussia. Uno spettacolo disdicevole da una parte e dall'altra. Però Lukashenko si è giocato questa carta per vendicarsi dell'Unione Europea dopo quello che era successo nel 2020, per cercare di spillare anche più soldi, perché Lukashenko in questo è bravissimo, ha spillato miliardi di dollari alla Russia e ora proverà a farlo con l'Unione Europea, seguendo lo schema di Erdogan, che è quello di tenere i migranti fuori.
Quindi questo, diciamo, è la lettura di quanto sta accadendo, insomma.
Sì, è la lettura che ne faccio e che poi si legge anche da parte degli esperti indipendenti e delle analisi indipendenti che ci sono in Russia. Cioè, in questa storia il Cremlino non è coinvolto, purtroppo certa stampa italiana, un po' per pigrizia, un po' per insipienza, prova sempre a farla facile. In realtà quello che è il fatto che c'è un personaggio come Lukashenko, che è un fattore comunque particolari in Europa orientale, e allo stesso tempo ci sono regimi, possiamo definirli in qualche senso regimi, o che ambiscono ad esserlo, governi illiberali in Europa orientale, e di questo problema l'Unione Europea prima o poi dovrà cominciare a parlarne e ad affrontarlo seriamente.
Senti, in tutto questo, diciamo, per quella che è la tua esperienza, il cambio della guardia a Berlino e quindi, diciamo, l'abbandono della Merkel e l'arrivo di un nuovo governo porterà ulteriore scompiglio, visti anche, insomma, i rapporti che alla fine sono sempre stati piuttosto buoni fra il cancellieriato della Merkel e i vicini orientali, fatto salvo, insomma, tutte le...
In realtà il rapporto fra Germania e Russia è sempre stato ottimo, anche nei momenti di più grave crisi, no? Pensiamo al caso Navalny.
Certo.
E quindi è chiaro che il fatto che la Merkel vada via pone a una vera e propria, apre davvero una stagione di interrogativi su quanto possa andare avanti. Ci sono anche dei giochi che vengono fatti di volta in volta riguardo ad alcune cose, ad esempio la mancata certificazione finale del Nord Stream 2. Al tempo stesso l'attacco fatto dalla Procuratura Generale di Mosca all'associazione Memorial, che si occupa della memoria delle repressioni in epoca staliniana, che è un'associazione che ha comunque un certo supporto e un certo seguito anche in Germania, e quindi ci sono tutta una serie di passi che sembrano fatti, no, per tastare quella che è la solidità delle relazioni russo-tedesche. Quindi è chiaro che porterà comunque a dei nuovi equilibri da ricercare. E non credo che vi saranno grandi sconvolgimenti, posso sbagliarmi, però comunque i rapporti economici sono così intensi e sono così forti e radicati nel tempo, anche perché in Russia c'è una comunità tedesca che vanta secoli di presenza in questo paese, che possano cambiare. Però oggi siamo in una fase politica di instabilità a livello globale, chi può dirlo se sarà così? Io credo che non cambieranno, però insomma staremo a vedere.
Senti, un'altra cosa, l'opinione pubblica russa come reagisce, come ha reagito di fronte a questa crisi, e poi più in generale, questo diciamo per proprio mia ignoranza, ma temo anche di molta parte dell'opinione pubblica italiana, qual è la relazione che c'è fra Russia e Bielorussia e fra russi e bielorussi? Cioè è considerato una parte della Russia che per qualche curiosa ragione si è ritrovata indipendente, la Bielorussia, oppure ci sono in effetti dei motivi forti di differenziazione che hanno comportato poi allo scioglimento dell'Unione Sovietica la nascita di due stati separati che poi non si sono più ritrovati insieme?
Allora, cominciamo dal fatto che è paradossale, però al tempo stesso in Russia c'è un forte dibattito negli ultime settimane contro i migranti, sostenendo, anche dovuto a fatti di cronaca, che in realtà hanno coinvolto non tanto migranti dall'Asia centrale, ma hanno coinvolto persone provenienti dal Caucaso del Nord, che quindi fa parte della Russia, e quindi c'è un forte dibattito. Leggevo qualche giorno fa, è uscito un sondaggio che diceva che il 44% dei russi ritiene che sia possibile sostituire i migranti che occupano un lavoro che potrebbe fare un russo, e la verità è che è molto più complessa, e che da parte comunque di settori dell'establishment russo si prova a utilizzare l'argomento della fobia verso i migranti per cercare di guadagnare tempo e legittimità. Però in realtà da quelli che sono i dati delle associazioni di costruzioni, di costruttori dei russi, in Russia in realtà servirebbero molti più migranti, perché con la pandemia dal 2020 in poi molti di quelli che venivano a lavorare qui sono rimasti bloccati nei propri paesi di origine. Quindi, come dire, in questo momento il dibattito sui migranti c'è, ma non è tanto su quello che avviene ai confini con la Polonia e sui bielorussi. Allora, la coscienza nazionale dei bielorussi, l'identità nazionale, è sempre stata debole, se presa in senso etnico, dei tre popoli che componevano gli slavi orientali, che sono russi, ucraini e bielorussi. Però Comunque il fatto che ormai sono 100 anni che c'è una repubblica distinta e separata, che era non solo all'interno dell'URSS, ma la Bielorussia assieme all'Ucraina era, e alla Russia e all'Unione Sovietica erano fondatori dell'ONU e avevano seggi all'ONU, e il fatto di aver avuto comunque una certa di, cioè una sorta di identità stato nazionale, chiamiamola così, nel senso che la Bielorussia durante gli anni 40, durante gli anni della Grande Guerra Patriottica, come è nota qui la guerra, la Seconda Guerra Mondiale, ha avuto perdite pazzesche, più di 6.000 villaggi incendiati, un deficit demografico che sarà solo ripianato 30 anni dopo la fine della guerra, negli anni 60, negli anni 70, e più di 2 milioni di morti. Questo significa che comunque c'è un'identità anche differente da quella russa cementata nel sangue, però a differenza anche di altre realtà che ci possono essere nello spazio post-sovietico, comunque fra Russia e Bielorussia non vi è nessun tipo di ostilità. In questo momento la Russia e la Bielorussia sono all'interno di una organizzazione molto soft, che è l'Unione di Stati, di cui si parla ormai dal 97, che negli ultimi mesi, che negli ultimi anni si è provato ad avere delle accelerate, in realtà le accelerazioni sono avvenute solo dopo il 2020, ma che comunque non vedono un inglobamento della Bielorussia all'interno della Russia, anche perché non vi sono le condizioni, perché comunque 100 anni di statualità sono tanti, di indipendenza, due perché comunque Lukashenko non accetterebbe mai di diventare un governatore come tutti gli altri, di soltanto una regione russa un pochino più grande, cioè parliamo di una persona che è riuscita comunque a pungere nel vivo delle contraddizioni dell'Unione Europea, figuriamoci se va a fare il governatore sottoposto al Cremlino.
Ho capito. Va bene, sei stato chiarissimo, Giovanni. Senti, ti ringraziamo moltissimo. Come al solito, prima di chiudere, diciamo sempre a proposito di ignoranza nostra, una questione linguistica: perché Lukashenko o Lukashenka? Perché cambia la vocale finale?
Lukashenka se in bielorusso, Lukashenko se in russo, okay. Però in realtà anche su questo, sull'identità nazionale dei bielorussi, in bielorusso si usano indistintamente sia il russo che il bielorusso, con una prevalenza del primo, però insomma non è uno dei fattori che fa dei bielorussi dei russi, insomma, cioè, pensate agli irlandesi e agli inglesi oggi, no? Gli irlandesi ormai parlano essenzialmente inglese, certo. Il gaelico lo parlano poco, però provate a dire in irlandese che inglese, vedete che reazione ha.
Hai chiarito perfettamente la situazione. Benissimo. Esatto. Diciamo, l'esempio ci sembra più che calzante.
Esatto.
Va bene, Giovanni, grazie mille, grazie come sempre mille. Per il tuo contributo, e a risentirci. A presto.
Arrivederci, presto.